Bene, allora buona mattinata. Iniziamo questo piccolo percorso, anzi lo continuiamo. La visione cristiana della vita, si diceva, è quella di una vocazione, di un dialogo, poiché vi è qualcuno che chiama e che suscita la risposta. Ora, la chiamata, l'altra volta dicevamo, è data da una grazia, è una potenzialità offerta, quella di poter vivere la vita così come Dio ama che sia vissuta e come Gesù ha rivelato e mostrato. Agli uomini e alle donne è chiesto di corrispondere a questa potenzialità vivendo l'amore così come Gesù lo ha insegnato. Ma come gli uomini e le donne sanno di questo amore? Come conoscono il bene da fare corrispondente all'amore suo? Ecco il tema di quest'oggi, la coscienza. Ora, in passato la coscienza è stata oppressa dalle varie autorità, ad esempio l'autorità paterna, oppure a livello sociale, statale, l'autorità dittatoriale, o anche all'interno della Chiesa, l'autorità sacerdotale che imponeva piuttosto dall'esterno leggi e norme che dovevano essere obbedite. Poi è venuto il tempo, potremmo dire, in cui almeno a livello della cultura sociale la coscienza invece è stata ed è esaltata come insindacabile. La coscienza personale ha tutti i diritti, è una sorta di monologo che ciascuno dentro di sé ritiene di poter fare e anche di imporre agli altri. Ora, la coscienza, secondo la visione cristiana, non corrisponde né a ciò che deve essere oppresso e tacitato, censurato, né a ciò che può arbitrariamente essere espresso. La coscienza è piuttosto dialogica. La parola coscienza è già molto indicativa. Cum scientia. C'è un sapere che non sorge da solo, ma perché è in relazione con altro da sé. E in particolare questa visione è stata sancita e promossa dal Concilio Vaticano II, che ha una definizione molto incisiva. La coscienza è il nucleo più segreto, è il sacrario dove l'uomo si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Così la definizione. E dunque vi è, evidentemente non è un luogo fisico, ma è l'intimità, così come noi possiamo sperimentarla, dove Dio gelosamente si riserva di entrare in contatto con le persone e non può essere invaso da nessun'altra autorità. Un'immagine che forse potrebbe cercare di rendere l'idea di che cosa sia la coscienza e di come sorga è quella dell'eco. L'eco di per sé non è la voce, ma è il rimbalzo di una voce. Sulla parete rocciosa, supponiamo all'eco che si sente in montagna. La coscienza funziona un po' così. Lo Spirito di Dio porta la potenzialità amorosa, induce l'uomo a vivere così come Gesù ha insegnato. Questa energia incontra l'uomo più o meno disposto a vivere così. E la voce che ne sorge, il rimbalzo, dice se l'uomo, la donna, stanno corrispondendo a questa potenzialità oppure no. Ecco il fenomeno della coscienza buona che pacifica, che conferma, o della coscienza che stride invece, che noi la chiamiamo tipicamente rimorso, che dice come quel che si sta facendo non corrisponde in realtà alla legge amorosa di Dio. La coscienza dunque indica il bene da fare e il male da evitare, ma non in termini generali o di principio, ma nella concretezza del vivere. Approva ciò che si farà, ciò che si sta facendo, ciò che si è fatto, appunto pacificando, oppure disapprova. E questo è da sempre un mistero, un enigma per gli uomini e le donne, perché di per sé dicono la mia coscienza, sembrerebbe qualcosa di proprio, eppure la si avverte come un'autorità che non coincide con se stessi. Una delle immagini che la letteratura italiana ha consacrato è quella del grillo parlante nella fiaba di Pinocchio, che qualche volta vorrebbe essere tacitato. Pinocchio lancia il martello perché non parli, eppure non si riesce a metterla a tacere non appena lei può farsi sentire. Si può sovrastare, ma non si può disintegrare, precisamente perché non nasce semplicemente da noi stessi. Ora, se la coscienza è questo dialogo, occorrerà, perché sia ben formata, che il dialogo sia in atto, che lo si coltivi, lo si curi e quindi ci si conceda di essere raggiunti dalla voce di Dio che lo Spirito veicola. Ecco allora come si fa a formare la coscienza, a tenerla in buona forma. Evidentemente lo Spirito del Signore ha modalità per raggiungerci che non sono riducibili a quelle che ora indicherò, ma soprattutto per chi ha la fortuna, la possibilità di conoscere la rivelazione cristiana attraverso la Chiesa, ci sono luoghi dove è garantito che lo Spirito è dato. E quindi mantenendosi in quei luoghi è anche possibile alimentare questa eco che è la coscienza, e i luoghi sono tipicamente quelli che costituiscono la Chiesa. La parola annunciata è la parola di Dio, noi diciamo. I sacramenti celebrati, che è il risuonare nel tempo della stessa Pasqua di Gesù, cioè di quell'esplosione energetica di amore che consente a tutti di essere raggiunti. E poi questa parola annunciata e questi sacramenti celebrati lo sono da qualcuno, c'è una comunità. Ecco, stare nella rete della comunità di coloro che ascoltano la parola e celebrano i sacramenti è un modo per tenere in buona forma la coscienza. E quindi quando bisogna decidere in coscienza è opportuno non rinchiudersi in se stessi, tacitando ogni altra voce, ma ascoltare le voci che possono aiutarci a meglio dar forma alla nostra coscienza. Pensate a una vela, per essere adeguata e quindi permettere alla barca di muoversi deve essere ben tesa e non attorcigliata all'albero. Ecco i legami che intercorrono anche con gli altri che hanno a cuore la parola e i sacramenti ci aiutano a tenerci in buona forma. In particolare dentro la comunità cristiana, la Chiesa, ci stanno alcuni che per carisma aiutano a ben ascoltare la coscienza, non possono sostituirla, ma aiutano ad ascoltarla. In solido sono chiamati il Magistero, si chiama così non a caso, perché insegna. Il Papa e i Vescovi in comunione con lui hanno questa possibilità e svolgono questo servizio di favorire che ciascuno possa meglio ascoltare la propria coscienza, e quindi offrono dei segnali, degli indici che aiutano. Una coscienza formata, che dunque corrisponde a un uomo e una donna che si tengono in questo dialogo all'interno della Chiesa, ha l'ultima parola sulle azioni che una persona deve compiere o non compiere. Nessuno può superare, neanche il Papa. Non è l'unica parola, ecco, questo è ciò che conta. Se uno non si tenesse in questo dialogo, si priverebbe delle risorse per ascoltare bene la coscienza, ma laddove uno, per quanto può, dà forma alla propria coscienza, lì è tenuto a seguirla. Questo perché corrisponde alla natura che dicevamo, perché lì Dio parla e nessuno può sostituirsi a Lui o nessuno può pretendere di abdicare alla propria coscienza. La coscienza non è data già pienamente formata, ma progressivamente nella misura in cui anche si coltiva questa formazione, per cui uomini e donne conoscono il bene e il bene da fare, il male da evitare nella concretezza della vita progressivamente. Forse sarà capitato a tutti di riflettere su qualche azione passata e dire: ma al momento mi sembrava anche buona, ma adesso non posso riconoscerla come tale, o viceversa, è più facile che uno abbia un po' rimorso per quello che ha fatto, ma noi evidentemente, crescendo, sperabilmente anche dal punto di vista morale, vediamo cose che in passato non eravamo ancora in grado di vedere. Ora, noi siamo responsabili di quel che vediamo al momento, non di quello che potremo vedere crescendo anche nell'amore. La logica dunque non è quella di sicuramente fare il bene ideale. La logica è quella di fare il meglio possibile, ovvero quello che corrisponde nel momento in cui stiamo vivendo a tutta la corrispondenza alla nostra coscienza. Il meglio possibile, che non è, diciamo, quello che ci viene da fare senza impegnarci, ma è quello che corrisponde attualmente a ciò che meglio riusciamo a vedere. Un'ultima parola dovremmo dirla a proposito del rapporto tra la coscienza personale, la si chiama morale perché fa riferimento al bene e al male, e la legge civile. Anche i cristiani vivono normalmente all'interno di società o di stati che hanno le loro leggi. Ora, qui è duplice, credo, la riflessione. Da una parte non ci si può accontentare di obbedire alle leggi, perché il bene potrebbe esigere di più e la coscienza potrebbe dire, faccio un esempio, che non basta non rubare e la legge lo vieta, ma che bisogna condividere e la legge non lo indica. E quindi anche all'interno di uno Stato, in particolare, i cittadini cristiani sono tenuti a offrire il meglio perché si alzi il livello morale di uno Stato. E non semplicemente ad adagiarsi sul livello che la legge indica, che normalmente è il livello basilare rispetto a quello che invece potenzialmente uomini e donne possono fare. Dall'altra parte potrebbe capitare anche che uno Stato legiferi in modo ingiusto, cioè che una legge non corrisponda a quello che la coscienza personale dice di fare o di non fare. In questo caso l'obiezione di coscienza è necessaria. Nessuno può essere costretto a fare qualcosa che va contro la sua coscienza. Talvolta all'interno degli stati democratici questo è previsto, sapendo che diversamente le persone conoscono il bene e il male, allora si garantiscono degli spazi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta. Un esempio per tutti in riferimento alla pratica dell'aborto. Sapete che un medico può dichiararsi obiettore di coscienza e non essere costretto a. Ma ci sono altri ambiti o ci sono stati in cui non viene riconosciuta l'obiezione di coscienza. E allora lì diventa il dramma della testimonianza anche molto lancinante, perché uno dovrebbe, deve essere disposto per seguire la propria coscienza anche a patire la persecuzione. Buona domenica.
Grazie.